Mercoledì 11 novembre, 32ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il discepolo di Gesù e il non discepolo di Gesù si distinguono per la loro appartenenza. Il discepolo di Gesù è nel mondo, ma non appartiene al mondo. Il non discepolo di Gesù è nel mondo e appartiene al mondo. Ecco quanto Gesù dice al Padre nella sua preghiera. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacra nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Giovanni 17, 15, 19. L'Apostolo Paolo chiede ai discepoli di Gesù di non conformarsi alla mentalità di questo mondo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, allora gradito e perfetto. Romani 12, 1, 2. Questa differenza tra chi è del mondo e chi è solo nel mondo così viene rivelata nella lettera agli Efesini. Vi dico dunque, vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri, accecati nella loro mente, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Così, diventati insensibili, si sono abbandonati alla desolatezza e insaziabili commettono ogni sorta di impurità. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo. Se davvero gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Perciò bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Adiratevi ma non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date spazio al diavolo. Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando il bene con le proprie mani per poter condividere con chi si trova nel bisogno. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possono servire per un'opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate attestare lo Spirito Santo di Dio, con il quale fosse segnati per il giorno della redenzione. Scompaiono da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Efesini 4, 17, 32. Tito è invitato dall'Apostolo Paolo a insegnare ai discepoli di Gesù questa altissima verità. Loro sono nel mondo, ma non sono del mondo. Ricorda loro di essere sottomessi alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. I discepoli di Gesù devono vedere Dio in ogni autorità di governo. Adesso devono obbedire come si obbedisce a Dio. Quando non si deve obbedire a un'autorità di governo? quando il suo comando è finalizzato alla diretta disobbedienza a Dio attraverso la trasgressione di un suo comandamento, quando è finalizzato a rinnegare la verità rivelata, la fede, la giustizia, la parola del Signore nostro Dio. In questo caso si rifiuta l'obbedienza all'autorità di governo, ma rimane sempre l'obbedienza alla verità, alla fede, alla giustizia, alla luce, al Vangelo che vengono da Dio. Come si rifiuta l'obbedienza all'autorità di governo rimanendo nell'obbedienza al Vangelo? Allo stesso modo di Gesù Signore, offrendo la nostra vita in olocausto, in sacrificio. Si rifiuta l'obbedienza all'autorità di governo offrendo il nostro corpo per essere sottoposto al martirio, al carcere, alla privazione della libertà, alla perdita di ogni altro bene. Leggiamo Tito 3:1-7. Ricorda loro di essere sottomesse alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passione di piaceri, vivendo nella malvagità e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati non per opere di giustizia non compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. La nostra salvezza non è frutto delle nostre opere, esse purissimo dono dell'amore eterno con il quale il Padre ci ha amati. Il Padre ci ha salvati per Cristo, perché Lui ha offerto per noi al Padre la sua vita. E per grazia, frutto del sacrificio di Gesù Signore, che lo Spirito Santo ci ha fatto nascere come nuove creature nelle acque del battesimo. La verità della nostra salvezza mai va dimenticata. Così l'Apostolo Paolo ha ricordato Tito, perché la testimoni con la sua parola e con la sua vita ad ogni uomo. Con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. Ad ogni uomo l'Apostolo Paolo annuncia questa verità della salvezza. Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nella tribolazione, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificate nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci crediamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Romani 5:1-11. Questa verità oggi va nuovamente scritta nel cuore di ogni discepolo di Gesù. Questa verità non è una parola astratta, un concetto filosofico. Essa è verità di vita, è verità che genera e fa nascere la nuova creatura. Senza questa verità la nuova creatura non nasce e l'uomo rimane mondo nel mondo, tenebra nelle tenebre, creatura vecchia tra creature vecchie. Oggi si vuole sostituire la verità di Cristo con ritrovate della mente umana. Questa operazione di sostituzione altro non è che condanna dell'uomo a rimanere vecchia creatura, governata e schiava del peccato e della morte. Lettura del Vangelo. Gesù è obbedientissimo alla legge del Padre suo, così come essa è scritta nel libro del Levitico. Era ministero del sacerdote constatare che una persona era stata colpita dalla lebbra per essere esclusa dalla comunità. Era anche il suo ministero constatare la guarigione, compiere la purificazione del lebroso al fine di farlo ritornare in seno alla comunità. Il Signore parlò a Mosè e disse: questa è la legge che si riferisce al lebroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà condotto al sacerdote. Il sacerdote uscirà dall'accampamento e lo esaminerà. Se riscontrerà che la piaga della lebbra è guarita nel lebroso, ordinerà che si prendano per la persona da purificare due uccelli vivi, puri, legno di cedro, panno scarlatto e issopo. Il sacerdote ordinerà di immolare uno degli uccelli in un vaso di terracotta con acqua corrente. Poi prenderà lo cero vivo, il legno di cedro, il panno scarlatto e l'issopo e li immergerà con lo cero vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua corrente. Ne aspergerà sette volte colui che deve essere purificato dalla lebbra, lo dichiarerà puro e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo. Colui che è purificato si laverà le vesti, si raderà tutti i peli, si laverà nell'acqua e sarà puro. Dopo questo potrà entrare in accampamento, ma per sette giorni resterà fuori dalla sua tenda. Il settimo giorno si raderà tutti i peli, il capo, la barba, le ciglia, insomma tutti i peli. Si laverà le vesti e si bagnerà il corpo nell'acqua e sarà puro. Levitico 13, 1-32. Gesù può guarire dalla lebbra, ma non può compiere il rito della purificazione. Per questo rimanda a presentarsi ai sacerdoti. Entrando in un villaggio, gli venne l'incontro 10 lebrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre si andavano, furono purificati. Obbedire alla legge è obbligo per Cristo Gesù ed è obbligo per il lebroso guarito. Mai Gesù si è posto sopra la legge del Padre suo. Lui la legge l'ha illuminata con la sua purissima verità, mai però si è posto sopra di essa. Questo stile di Gesù dobbiamo tutti noi, suoi discepoli, farlo nostro. Tutti noi dobbiamo illuminare il suo Vangelo con la luce, con la verità più pura e più santa, attinta nello Spirito Santo, che è lo Spirito della verità e della luce. Mai però dobbiamo elevarci sopra il Vangelo, divenendo padroni o signori di esso. Se facessimo questo, saremmo in tutto simili agli scribi e ai farisei del tempo di Gesù. Essi si erano posti sopra la legge, mentre avrebbero dovuto rimanere sempre serve della legge, luce e verità della legge. Ecco la vera vocazione del discepolo di Gesù: essere servo, luce, verità, custode della legge nello Spirito Santo. Leggiamo il testo di Luca 17, 11-19. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli venne incontro 10 lebrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre si andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. In Gesù vi è l'obbligo di osservare la legge del Padre suo, ma anche vi è l'obbligo di ringraziare sempre il Padre suo per ogni grazia a lui concessa. Guarire un lebroso è grazia che il Padre concede al Figlio. Per ogni grazia data il Figlio deve rendere gloria al Padre, deve benedirlo, lodarlo, riconoscendo e confessando che in lui tutto è dal Padre. Qui entriamo in una procedura semplice nella pratica della giustizia. Prima viene la giustizia verso Dio e poi la giustizia verso gli uomini. Prima viene la giustizia diretta e poi si adempie la giustizia indiretta. Mentre stavano recandosi ai sacerdoti, i 10 lebrosi vengono purificati, si riscoprono essere senza lebbra. Qual è il loro primo obbligo di giustizia? Tornare da Cristo Signore e annunciare l'avvenuta loro purificazione, così che Cristo Gesù possa lodare, benedire e ringraziare il Padre. Compiuta questa prima giustizia, si passa poi a compiere la seconda giustizia, quella dell'osservanza della legge del Levitico. Spostare di qualche ora l'osservanza di questa giustizia non avrebbe causato alcun male. Si sarebbe ritardata di qualche ora la loro purificazione rituale. Solo uno straniero torna indietro lodando e benedicendo Dio. Gesù loda quest'uomo perché ha agito secondo purezza di verità e di giustizia. Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Oggi dobbiamo confessare che c'è molta confusione nell'osservanza degli obblighi di giustizia. Non c'è più alcun rispetto di questi obblighi. Ognuno agisce dal suo cuore, dalla sua volontà, da ciò che gli pare giusto. Si sta sostituendo la giustizia oggettiva con la giustizia soggettiva, pensata e immaginata dall'uomo. La giustizia che viene da Dio è abbandonata in nome della giustizia inventata dall'uomo. Questa sostituzione è così denunciata dall'Apostolo Paolo. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera salgono a Dio per la loro salvezza. Infatti rendo loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza. Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomesse alla giustizia di Dio. Ora il termine della legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede. Romani 10:1-4. Il dramma che oggi si sta vivendo nella nostra Chiesa è proprio questo: la sostituzione della giustizia vera con una giustizia falsa ad ogni livello. Madre di Cristo Redentore e Salvatore, donna della giustizia perfetta, insegna ad essere giusti secondo la più pura giustizia, secondo Dio. Tu ci sosterrai e noi mostreremo al mondo la gloria del Signore, prestando obbedienza ad ogni sua parola. Amen.